parlarvi in qualche modo in collegamento con la diretta che abbiamo appena concluso da Parigi delle nuove frontiere del controllo globale, perché in tutto il mondo nuove sempre più pervasive tecnologie di controllo vengono usate per accrescere la pressione poliziesca sull'intera società. In Francia il tentativo di rendere queste tecnologie esclusivo appannaggio della polizia ha portato, come abbiamo visto, centinaia di migliaia di persone in piazza. Ma cosa sta accadendo in altri paesi? Come questi strumenti rendono più reale la distopia del Grande Fratello? Cosa capita in Italia, in Cina, negli Stati Uniti? Beh, proviamo a parlarne, a capirne di più con Robertino Barbieri, che di queste cose si occupa da molto tempo. Ciao Robertino.
Ciao Maria.
Allora, raccontaci un po', intanto partiamo da queste nuove tecnologie che in qualche modo rappresentano un salto di qualità nelle possibilità messe a disposizione della polizia per accrescere la pressione poliziesca sulla società.
Allora, intanto dobbiamo dire innanzitutto che queste nuove tecnologie sono, diciamo così, relativamente nuove, ma stanno arrivando ora ad avere un impatto, o perlomeno ad avere potenzialmente un impatto che fino ad ora non avevano mai avuto. La polizia, le tecniche di polizia sono state tra le prime ad utilizzare gli strumenti informatici. Ci sarà qualche cinesio tra gli ascoltatori di Radio Blackout che ricorderà ad esempio che nell'Uccello delle piume di cristallo, secondo film di Dario Argento, risalente più o meno all'inizio degli anni 70, quindi ormai mezzo secolo fa, gli investigatori utilizzano per scoprire il potenziale assassino un programma al computer che allora non si vedevano assolutamente negli ambiti, diciamo così, normali della vita. Utilizzano un programma al computer che permette di riconoscere la forma del corpo di un, appunto, di questo assassino. E effettivamente, perché appunto la polizia è stata tra le prime, anche in Italia, infatti il film è appunto ambientato in Italia, ad utilizzare le tecnologie informatiche. Questo si sta parlando appunto già dalla fine degli anni 60, innanzitutto per archiviazione, ma anche, diciamo, proprio le immagini, per riuscire a decodificare queste immagini. Queste tecnologie hanno avuto, diciamo così, una lunga marcia, quindi sono state utilizzate in vari ambiti, con una diffusione però che è stata, diciamo così, piuttosto multiforme. Quello che è successo negli ultimi anni è veramente un grande salto in avanti dal punto di vista proprio tecnologico, che ha permesso ad esempio quello che è l'occhio di falco. L'occhio di falco sarebbe il sistema di controllo informatico della sorveglianza, della videosorveglianza, che è stato introdotto in Cina ufficialmente nel 2018. Questo occhio di falco in cosa consiste? Consiste nel fatto che praticamente sono state messe in dialogo tra di loro, e questa non è una cosa banale, tutte le videocamere di sorveglianza presenti nel territorio cinese, che attualmente, secondo alcune stime, cioè stime che sono poi le dichiarazioni ufficiali del governo cinese, sono circa 200 milioni, quindi 200 milioni significa che praticamente c'è una videocamera ogni 6 abitanti adulti. E queste videocamere sono state messe in dialogo tra di loro e soprattutto in dialogo con gli archivi che contengono le immagini dei cittadini cinesi. Quindi è stato introdotto questo sistema, appunto, occhio di falco, che è un sistema basato proprio sulla sorveglianza elettronica da una parte e sul riconoscimento facciale dall'altro. È un sistema che è enormemente pervasivo, anche perché si connette poi con altre cose, ad esempio con i sistemi di pagamento elettronico, quindi con le carte di credito, con le carte bancomat, eccetera. E quando è stato introdotto con, per dare un'idea di come dicono che funzioni. Poi ci sono dei dubbi sul fatto che, fortunatamente sono dei dubbi sul fatto che questo strumento possa essere totalmente efficace, e poi ne riparleremo. Comunque, quando venne introdotto, l'annuncio è stato fatto più o meno in questo modo. Il telegiornale della televisione di Stato si connette con un concerto pop a cui partecipano circa 30-40 mila persone e dice: adesso vediamo se Occhio di Falco funziona anche quando c'è una folla così grande. E trovano un povero disgraziato, dopo aver scansionato le facce di quelli che erano a questo concerto, cioè scansionato non nel senso che li fermavano uno per uno, ma nel senso che le videocamere di sorveglianza vedevano le persone, e trovano un povero disgraziato che aveva finito una settimana prima del dovuto servizio militare, quindi lo arrestano. Cioè, questo per darti un'idea di come appunto può funzionare uno strumento del genere, perché è uno strumento appunto che mette in connessione tutta la rete di videocamere con questi grandissimi archivi informatici che contengono tutte le immagini dei cittadini cinesi. Tutte queste connessioni avvengono attraverso internet, cioè quindi sono disponibili su tutto quanto il territorio nazionale della Cina.
Altro che Grande Fratello, è proprio il controllo globale e capillarizzato, perché queste informazioni sono poi disponibili in qualsiasi commissariato.
Cioè, perché appunto permette di riconoscere, in questo caso stiamo parlando di 1.300.000.000 di persone, quindi un numero enorme di persone. È un sistema che ha avuto una lunga strada, dicevamo, per poter essere implementato, perché per tutta una serie di motivi. Uno dei motivi principali, per esempio, è che le videocamere di sorveglianza non sono state costruite tutte contemporaneamente, quindi usano tra di loro dei sistemi diversi, hanno definizioni, per esempio, delle immagini fotografiche che sono diverse tra di loro. Hanno dovuto trovare sia un programma per poter decodificare tutte quante queste immagini che anche il modo per immagazzinare tutti i dati. Quindi, per esempio, l'aumento della capacità di memoria dei vari strumenti informatici è stato fondamentale per poter poi sviluppare questa tecnologia. È una tecnologia che, peraltro, in altre forme esiste anche già nel campo dell'internet che noi conosciamo. Cioè, nel 2010 Google, per avere un'idea, fece una dichiarazione, pubblicò un comunicato in cui dicevano che loro erano riusciti a trovare un software che avrebbe permesso, partendo da una fotografia immessa su Google Immagini, di trovare il nome della persona che era raffigurata in quella fotografia. Però gli sembrava una violazione della privacy talmente grande che non l'avrebbero fatta. Nel 2011 Facebook ha introdotto, praticamente questa è una cosa che pochi sanno, ma che di cui all'epoca si era parlato, sia perché c'era stata una protesta da parte di vari utenti di Facebook, sia perché ne avevano parlato diversi, anche la stampa, diversi quotidiani. Per esempio, in Italia era uscito un articolo sulla stampa di Torino. Avevano introdotto un sistema di riconoscimento facciale proprio sulle foto che venivano pubblicate su Facebook. quindi in cui tu potevi riconoscere le persone dalle foto, perché magari queste foto qua erano già state introdotte su una pagina Facebook dicendo: questo è il signor Mario Rossi che mangia la pizza con gli asparagi. Quindi sono tecnologie che hanno una lunga storia e che recentemente hanno avuto però anche la possibilità di essere implementate. La sorveglianza facciale è la sorveglianza elettronica attraverso il riconoscimento facciale, è diffusa enormemente, come abbiamo detto, in Cina. La Cina è, diciamo, il paese che per primo ha anche dichiarato di iniziare ad utilizzare questi strumenti a livello di massa, però era già diffusa da alcuni anni, tipo da circa 5 o 6 anni, in ambiti privati o militari. Ad esempio, la Banca d'Italia ha un sistema di sorveglianza elettronica con il riconoscimento facciale per le proprie sedi. Chiaramente qui si sta parlando di un sistema di riconoscimento facciale che è più limitato, perché un conto è tu dici: io faccio il riconoscimento facciale, non so, su 1000 abitanti, 1000, scusami, dipendenti della Banca d'Italia, che quindi vengono riconosciuti automaticamente dalle sorveglianze, dalle videocamere di sorveglianza. Un conto dice: faccio la stessa cosa su 1.300.000.000 di persone. Ci sono per esempio molti parchi dei divertimenti, per esempio i parchi di divertimenti della Disney negli Stati Uniti utilizzano un sistema del genere, cioè tu quando entri all'interno di un parco Disney ti viene fatta una, praticamente una fotografia, e questa fotografia qua poi nel momento in cui te ti muovi nel parco, accedi alle varie meraviglie che ci sono a Disneyland, questa fotografia dice se Mario Rossi ha il diritto di stare a Disneyland oppure no. Quindi sono tecnologie che hanno avuto, che stanno avendo questo grande salto, perché dall'essere utilizzate in ambiti appunto limitati come venivano utilizzate finora, cioè finora, fino ad alcuni anni fa, hanno iniziato ad essere utilizzate invece in ambiti molto più allargati, attraverso poi appunto l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza, videocamere di sorveglianza che ormai sono una presenza della vita delle città, della vita delle persone più o meno su tutto il pianeta.
Tanto che sono considerate normali, sono considerate, come dire, fanno parte del panorama. Tu magari sei in un angolo che stai facendoti gli affari tuoi con qualcuno e non ti rendi conto che c'è un occhio elettronico che scruta e registra la tua vita. È veramente impressionante. E tutto questo offre ovviamente alle forze di polizia degli strumenti straordinari per essere ulteriormente invadente all'interno delle nostre vite.
Sì, infatti questo tipo di tecnologie si stanno diffondendo. No, oltre a lì, per esempio, una grandissima operazione su una scala enorme che sta avvenendo di sorveglianza elettronica è quella che avviene, che sta avvenendo in India. In India c'è questo strumento di sorveglianza, di video riconoscimento, anzi, che si chiama Aadhaar. È uno strumento a cui bisogna necessariamente accedere, non è obbligatorio, però praticamente se tu vuoi accedere a servizi pubblici, se vuoi accedere a sussidi, se vuoi comprare biglietti del treno, se vuoi fare un abbonamento dell'autobus, eccetera, devi essere registrato su Aadhaar. Aadhaar praticamente è un immenso database che contiene ormai le foto di 900.000.000 di indiani dall'ultima insomma, dall'ultimo articolo che ho letto erano arrivati a circa 900 milioni di persone, in cui appunto si viene registrati volontariamente, non è obbligatorio, ma di fatto è obbligatorio, perché poter accedere a tutta una serie di servizi lo devi fare. Ad esempio, se vuoi essere iscritto all'università, e in India le università sono, diciamo, storicamente negli ultimi decenni sono sempre stati il centro del dissenso, devi essere registrato ad Ahara. Una cosa del genere, per esempio, la sta facendo il governo australiano. Il governo australiano, a tutti coloro che richiedono il passaporto, ormai dal 2019, dall'anno scorso, richiede che vengano registrate le loro immagini, in modo che queste immagini possano essere poi utilizzate per il riconoscimento facciale tramite sorveglianza elettronica. E oltre al passaporto sono molti altri documenti, ad esempio la patente di guida, vengono rilasciati da quest'anno alle solite condizioni. Anche in Australia sono già ormai quasi tutta la popolazione adulta australiana ha registrato i propri dati biometrici attraverso questi strumenti, quindi può essere riconosciuta una persona può essere riconosciuta attraverso dei sistemi di videosorveglianza. Tra l'altro l'Australia sta facendo un'operazione simile a quella che ha permesso la nascita appunto dell'occhio di falco cinese, cioè sta mettendo le videocamere di sorveglianza in dialogo tra di loro e soprattutto che inviino dati in remoto a questo archivio che poi automaticamente riconosce le persone. Tant'è che guardando, diciamo, online i quotidiani australiani si trovano notizie di persone che sono state arrestate perché magari erano latitanti o cose del genere, perché erano state riconosciute da una videocamera di sorveglianza e in pochi minuti la polizia è potuta intervenire e quindi catturare queste persone. Tra l'altro esistono esperimenti di questo genere anche in Italia, voi ne avete uno a Torino, non so se sai questa cosa.
Sì, che sì, lo sappiamo, ma puoi ricordarlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo una trasmissione che se ne occupa e ce ne ha parlato, ma ricordalo ai nostri ascoltatori.
È che per esempio a Torino ci sono questi giardini pubblici Maria Teresa di Calcutta, in cui ci sono delle videocamere di sorveglianza che appunto sono basate sul sistema di riconoscimento facciale. Addirittura ci sono anche dei cartelli che dicono in questo spazio vengono utilizzate queste videocamere di sorveglianza ad alta precisione che consentono anche il riconoscimento facciale delle persone che frequentano questo posto.
Vale la pena ricordare che questi giardinetti, che sono giardinetti di periferia nel cuore del quartiere Aurora, a due passi da Barriera di Milano, per controllare le persone senza tetto che dormono sulle panchine, le persone razzializzate, insomma, sono giardinetti nel mirino della polizia per un controllo che è mirato su categorie sociali specifiche, e adesso anche le telecamere con il riconoscimento facciale. Scusa l'interruzione, ma valeva la pena, come dire, contestualizzare l'elemento. A te la palla.
Quindi sono strumenti che vengono sempre più diffusi, con anche sperimentazioni veramente su grande scala, che fanno pensare che presto potrebbero diventare un elemento della nostra quotidianità. Tra sperimentazioni di grande scala, per esempio, ci sono quelle che sono avvenute in Gran Bretagna. In Gran Bretagna un centro commerciale a Sheffield ha dovuto, insomma, dichiarare a un certo punto, perché c'è un'associazione inglese, il Big Brother Watch, cioè l'Osservatorio del Grande Fratello, che ha denunciato questa cosa, che loro stavano conducendo all'interno di questo centro per un anno un esperimento proprio per conto del governo inglese e in collaborazione con la NSA, cioè la National Security americana, di riconoscimento di tutte le persone che entravano all'interno di questo centro commerciale. Circa 1 milione di persone sono state riconosciute, identificate appunto attraverso strumenti di sorveglianza elettronica, attraverso questo strumento che è il riconoscimento facciale. Un riconoscimento facciale, diciamo, che viene chiamato 2D, perché non è il riconoscimento facciale in 3 dimensioni che invece viene usato per esempio per fini militari. Esistono dei droni che sono in grado di riconoscere anche al buio, anche quindi non necessariamente alla luce, che invece è un elemento fondamentale per poter effettuare il riconoscimento in 2 dimensioni, sono in grado di riconoscere anche al buio, ad esempio, un volto, perché hanno tutti i dati di questo volto. Quindi non solo ad esempio la distanza tra gli occhi, che si può vedere anche in 2 dimensioni, ma ad esempio anche la profondità del naso, che invece in 2 dimensioni non si può vedere. Vengono utilizzate ad esempio per i droni killer. Gli Stati Uniti sono un altro paese che sta utilizzando la sorveglianza elettronica, però per ora lo sta utilizzando solamente a livello federale. La polizia di frontiera, che è una delle agenzie federali degli Stati Uniti, ad esempio registra tutti i dati delle persone che entrano all'interno degli Stati Uniti per poterle poi riconoscere attraverso videocamere di sorveglianza. Recentemente, quest'estate, a Baltimora, gli US Marshals, che sarebbe un corpo di polizia federale che in teoria dovrebbe essere dedicato soltanto a catturare i latitanti, ha arrestato 54 persone che erano state coinvolte nelle manifestazioni che sono seguite all'assassinio di George Floyd, proprio riconoscendole attraverso dei sistemi di riconoscimento facciale e di videosorveglianza che erano stati utilizzati durante queste manifestazioni.
Benissimo, mi sembra, come dire, un quadro molto interessante, anche se decisamente inquietante. Io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Ciao Maria, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, a presto.